Ogni telefonata di mia figlia mi lascia con un sorriso. Lei abita ormai a Milano ed è sposata con Alessio da 5 anni circa. Quando mi chiama, di solito, ha litigato col marito e mi racconta per filo e per segno quanto accaduto. Poi, dopo una valanga di parole, le scivola via un po' l'arrabbiatura e allora con più calma analizza l'evento anche dal punto di vista dell'altro e poi decide di fare pace. È fatta così. Ha bisogno di urlare quello che le ha dato fastidio e poi torna in sé e cerca di trovare la strada per ravvicinarsi a lui. Quando chiude la chiamata mi dice sempre: «Ma come fate tu e papà ad andare sempre così d'accordo su tutto, dopo tutti gli anni di matrimonio?» Al che io rido, perché io e Amadeo siamo sposati da più di 40 anni e credo che non ci sia stata una sola cosa che nella vita ci abbia visto d'accordo fin da subito. Abbiamo dovuto mediare l'uno verso l'altra su ogni punto e la forza della nostra unione è stata proprio questa. Vorrei dirlo a Maria Chiara, ma certe cose è difficile spiegarle ai propri figli. Non si è buoni profeti in patria, come recita un adagio antico, e allora lascio stare. Col tempo anche lei comprenderà e troverà il modo di mediare giusto per la sua coppia. Per quanto riguarda me e Amadeo, già il nostro primo incontro fu uno scontro vero e proprio. Dovevo già capire da lì che avrei dovuto battagliare un bel po', ma a 16 anni il mondo è dipinto solo di colori chiari. Abitavamo entrambi in un paesino che si affaccia sul fiume Po, dal lato Veneto, ma l'influenza dell'Emilia la sentivamo molto. Attraversando il grande fiume si arrivava prima a Ferrara che a Rovigo, la nostra provincia. Negli anni 70, in tutti i paesi della zona, erano due i grandi eventi che scandivano l'estate: la festa dell'amicizia e la festa dell'unità. Ciascuna aveva un'impronta politica. La prima era appannaggio della Democrazia Cristiana, la seconda del Partito Comunista. Ma in entrambe le realtà noi ragazzi andavamo per ballare e per stare un po' insieme. La questione politica restava ai margini e a me interessava proprio poco. E poi alle feste si poteva ballare. Non c'era una festa pubblica che non fosse animata da un'orchestra di liscio. Io amavo ballare e a casa mi allenavo con mia sorella per essere pronta non appena mi fosse capitato un bel giovanotto con cui fare un giro in pista. Ero sicura che prima o poi qualcuno mi avrebbe vista, invitata, e avremmo danzato un valzer indimenticabile. Il ragazzo dei miei sogni doveva essere un amante del liscio, quello emiliano suonato con la fisarmonica che dona ai pezzi musicali quell'armonia struggente. E in questo caso l'estate dei miei 16 anni era arrivata e finalmente potevo anche indossare qualche abito un po' più corto e un pochino più scollato. La mia famiglia era rigida e tradizionale su certe cose e i valori cattolici erano imprescindibili. Le ragazze andavano vestite con decoro e senso del pudore, ma qualche piccolo strappo alla regola in occasione della festa dell'amicizia ce la potevamo permettere. Mio padre era tra gli organizzatori, oltre a essere il presidente dei volontari cattolici, e siccome ci conoscevano tutti, anche se diversi ragazzi ci invitavano a ballare, nessuno andava oltre un semplice saluto e magari qualche frase di circostanza. Lo ricordo bene quel giugno, perché sia io che mia sorella, che aveva un anno più di me, ci affannavamo a capire perché a noi non sembrava filarci nessuno. Poi arrivò luglio e a Elisa, mia sorella, venne in mente di chiedere ai miei, come regalo per la promozione negli esami delle magistrali, di poter andare alla festa dell'unità di un paese vicino, Crespino. La festa che facevano lì era rinomata per i grandi concerti di orchestre di liscio che si tenevano. Arrivavano a ballare persino da Bologna. Mio padre acconsentì a farci andare, seppur accompagnate ovviamente da un nostro cugino più grande. Accettammo subito perché Luigi era un bravo ragazzo e sapevamo che con qualche moina ci avrebbe fatto ballare fin quando volevamo. E fu così. La prima sera accettai gli inviti di tutti i ragazzi che si fecero avanti e mi divertì come una matta. Chi faceva una battuta spiritosa, chi osava qualche complimento, chi con la scusa della mano sulla schiena arrischiava un po' più giù. Il giorno dopo iniziamo al mattino a tediare mio padre, continuiamo anche a pranzo e poi nel pomeriggio finché non ci accordò di nuovo il permesso. Il terzo giorno anche, così per tutta la settimana. A un certo punto mia madre disse che potevamo andarci per tutto il mese, bastava che prestassimo attenzione ai ragazzi comunisti che erano considerati facinorosi e senza scrupoli con le ragazze. Accettammo ovviamente tutte le raccomandazioni senza fiatare Nel frattempo pensavamo già agli abiti da indossare per le serate di ballo. Ce ne inventavamo di ogni per sembrare ogni sera diverse, seppur nei nostri armadi non c'erano più di 4 vestiti per ciascuno, ma con fiocchi, cappelli, qualche cintura e poco altro riuscivamo nel nostro intento. Quando le idee finivano, poi ce li scambiavamo e il gioco era fatto. Talvolta penso a mia figlia e ai suoi armadi strapieni di capi di abbigliamento e credo che qualcosa si sia perso lungo la strada. Certo, i suoi sono più belli ed eleganti, ma la gioia di aggiungere un nastro rosso in vita e cambiare aspetto o una tunica trasformandola in un abito da ballo, lei non l'ha mai provata. Ed è una gioia speciale. È stata proprio una di quelle sere che al tavolo delle bibite ho incontrato lo sguardo di Madeo. Nulla di più, ci siamo guardati e io sono tornata in pista. Ero certa che quel ragazzo mi avrebbe invitata a ballare, del resto lo facevano tutti, ma lui restava lì ai margini a fissarmi. La sera successiva ho subito guardato in giro per vedere se fosse nei paraggi e l'ho trovato sempre ai margini della pista, solo. Mi sono avvicinata per fargli capire che ero disponibile, ma partita la musica non è accaduto niente, non mi ha invitata. La terza sera, su consiglio di mia sorella, mi sono avvicinata ancora di più, ma a parte guardarmi, lui non ha fatto altro. A quel punto mi sono detta che non gli interessavo e ho lasciato perdere. L'idea di avvicinarmi per prima era inconcepibile, ma quando sono andata a prendere da bere, lui mi ha fermata e si è presentato. Quando mi ha detto il nome, mi sono messa a ridere perché non l'avevo mai sentito e Madeo mi sembrava davvero stranissimo. Lui si è offeso e ha specificato che si trattava di un diminutivo di Amadeo, per poi aggiungere che anche il mio nome era ben strano. Io mi chiamavo Emiliana ed ero veneta. E allora abbiamo riso entrambi. In quel momento ho capito che questo ragazzo era diverso. Non faceva moine per rendersi carino ai miei occhi come gli altri, anzi, tutt'altro. La conversazione è andata avanti e ho scoperto che si trattava di uno di quei pericolosi ragazzi comunisti che mia madre ci aveva proibito di frequentare. Adesso, se qualcuno sa che cosa c'è più allettante di quello che è proibito, me lo dica pure. Per me Madeo era tutto quello dal quale avrei dovuto stare lontana. Era poco condiscendente, era impegnato in politica, in un campo peraltro avverso a quello della mia famiglia. Era di diversi anni più grande di me, era bello da morire. E soprattutto avevamo diverse su quasi tutto quello di cui parlavamo. Eppure non riuscivamo a smettere di farlo. Parlavamo, litigavamo, anche sul meteo del giorno dopo avevamo delle idee diverse. Ma come calamite non riuscivamo a stare lontano uno dall'altro. Quando la serata terminava, ci salutavamo con una stretta di mano che sanciva l'appuntamento per il giorno dopo. E una delle ultime sere abbiamo litigato su un fatto di cronaca che aveva destato tanto scalpore che ci aveva visto condannare un medico che aveva praticato l'aborto ad una donna. L'aborto era una parola tabù nella mia famiglia e sentirne parlare così apertamente mi aveva ovviamente sconvolto. Pensai per diversi giorni se fosse il caso di incontrarlo ancora. La festa dell'unità era finita e Madeo mi aveva chiamato diverse volte al telefono, ma io mi ero fatta sempre negare. Fu Elsa a farmi cambiare idea, dicendomi che con uno così non mi sarei mai annoiata. Anzi, avrei potuto imparare tante cose che se avessi frequentato uno con le mie idee non avrei mai saputo. E così è stato. Per sancire la pace dopo il nostro litigio ci incontrammo su una pista di liscio. Fu lui a proporlo. Io avevo pensato che Madeo non sapesse ballare e invece mi dovetti ricredere. Mi prese per mano e mi attirò a sé premendomi leggermente con la mano aperta al centro della schiena. Eravamo a pochi centimetri l'uno dall'altro. Mi afferrò poi l'altra mano e la sfiorò con le labbra, allungando il braccio unito al mio verso l'esterno. La musica partì e noi iniziamo a girare in pista. Era tutto perfetto. Seguiva il ritmo sincopato in brevi turbinii per poi lasciarsi sugli allungati in vorticosi giri. E a ogni secondo i nostri corpi corrispondevano, ad ogni muscolo che guizzava rispondeva il mio opposto. I nostri corpi parlavano un linguaggio muto e potentissimo. Quel legame che trovammo quella sera sulla pista da ballo è quello che ci ha accompagnato fino ad oggi. Ogni qualvolta abbiamo litigato, è ballando che abbiamo fatto pace. A ogni discussione nella quale sapevo che avrei dovuto scontrarmi con le sue idee così diverse dalle mie, ci siamo concessi dei valzer e delle mazurche che ci hanno permesso di trovare un terreno comune al quale avvicinarci. I nostri corpi, mentre danzavano, hanno sempre aperto le strade che le nostre idee sbarravano. Spesso lui è venuto incontro a me, in particolare nelle decisioni che hanno riguardato il nostro matrimonio. Non avrei mai accettato di non potermi sposare in chiesa. E l'educazione spirituale di nostra figlia. Poi sono stata io che gli ho dato manforte, in particolare sulle questioni politiche che gli stanno tanto a cuore, oppure nelle attività di volontariato che abbiamo portato avanti quando abbiamo potuto. Insomma, proprio come un ballo abbiamo percorso tutta la vita volteggiando da sinistra a destra, ma restando sempre uniti, vicini, stretti l'uno all'altro. Negli ultimi 2 anni, purtroppo, la situazione della pandemia non ci ha permesso di andare a ballare e quando proprio ne abbiamo sentito la mancanza fisica, abbiamo ballato a casa da soli. Quest'estate, per fortuna, abbiamo ripreso e a breve ci aspettano, neanche dirlo, le piste da ballo delle feste paesane. Quasi vorrei richiamare mia figlia e dirle di non preoccuparsi delle liti e dei contrasti, ma di impegnarsi a trovare la strada, la sua, per stare vicino a suo marito e lui a lei. Ma poi, come vi ho detto, lascio stare. Col tempo ci arriveranno da soli e anche loro capiranno che il segreto dell'amore non è non litigare mai, ma aver trovato il modo di saper far pace, sempre.